Abbiamo con noi in diretta Cristina Vargas, ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno.
Buongiorno, grazie della disponibilità a intervenire ai microfoni di Blackout per parlare di quello che sta accadendo in Colombia, a partire dai fatti del 9 settembre, quando nella capitale due agenti della Polizia Nazionale hanno fermato per strada Javier Ordóñez, non so se lo pronuncio correttamente, e di fronte a diversi testimoni che hanno filmato i fatti, l'uomo è stato colpito dai poliziotti per 11 volte con una pistola taser mentre si trovava schiacciato a terra dal peso dei loro corpi che gli impedivano di respirare. Con te vorremmo ripercorrere un po' il fatto in sé e quello che ne è seguito, ovvero i due giorni di rivolta che hanno segnato diversi territori e luoghi del paese e la durissima repressione che ha lasciato più di 11 morti e centinaia di feriti, dipanando anche un po' la crisi politica che si sta verificando tra il governo locale di Bogotà e quello nazionale. Ma insomma, andiamo per ordine, se ci vuoi delineare un attimo i fatti e quello che è seguito negli ultimi giorni.
Sì, ecco, diciamo che il riassunto di quello che è successo il 9 settembre l'hai già presentato tu. Javier Ordóñez è un uomo, un avvocato, stava studiando psicologia, stava facendo tutta una serie di cose nella sua vita normalissime, e si ritrova la sera a uscire per dalle ultime testimonianze pare stessero andando a comprare, facevano un po' di festa a casa, stavano andando a comprare una bottiglia perché gli mancava qualcosa da bere, e incrocia un gruppo di poliziotti che erano in quel momento di pattuglia e gli viene chiesto di tornare a casa. Lui risponde, come probabilmente moltissime persone avrebbero risposto in quelle circostanze, risponde che non ha intenzioni di tornare, e si scatena da questo piccolo screzio verbale che è stato raccontato dai testimoni in maniera prima come se ci fosse stata una rissa, una lite, invece successivamente no, è semplicemente uno screzio verbale di poco conto. Si scatena una reazione invece estremamente violenta, estremamente repressiva da parte dei poliziotti. Lui poi viene picchiato e colpito col taser lì direttamente sul posto, ci sono innumerevoli video che lo documentano, mentre urla, che richiede, supplica a un certo punto agli agenti di polizia di fermarsi, anche i presenti supplicano agli agenti di fermarsi ma non riescono, e minacciano dicendo vi sto filmando, vi sto riprendendo, fermatevi, non lo fanno, e viene poi trasportato al CAI. Forse qua c'è da fare una piccola spiegazione, che sono questi CAI. Ecco, nel momento di peggior violenza della Colombia, che forse stiamo ritornando a quei livelli, cioè verso la fine degli anni Ottanta, vennero istituiti questi specie di casettine, sono tipo proprio dei bungalow, mi viene da descriverli così, di legno, dall'apparenza molto familiare, che però avevano l'obiettivo di inserire un controllo pervasivo militare sulla popolazione, sul territorio. Quindi sono questi posti, si chiamano centri di azione immediata di polizia, che hanno un'apparenza che voleva in quel momento rappresentare un avvicinamento dalla polizia al territorio, ma che già allora e poi successivamente negli anni sono diventati veramente un centro di repressione, corruzione, esercizio abusivo del potere locale, che le persone evitano, temono, non è vissuto come una risorsa da parte della comunità proprio per queste caratteristiche. In Colombia c'è da dire che la polizia è un corpo militare, quindi è un corpo che risponde al Ministero della Difesa e che è addestrato per combattere il nemico interno. Che questo nemico sia il ragazzo che protesta in una manifestazione, sia il chiamato, il cosiddetto sovversivo, ossia semplicemente la persona che sta trasgredendo fra virgolette le misure di quarantena perché non indossa la mascherina o perché esce in un orario in cui non dovrebbe essere consentito, è un corpo addestrato a rispondere in maniera violenta, è un corpo che è cresciuto in quest'ottica.
Ecco, infatti dopo, più in seguito vorremmo appunto chiederti anche un commento sulla genealogia proprio di questa violenza che si origina ovviamente in epoche storiche passate. Però invece, rimanendo sull'attuale, cosa è successo?
Allora, succede che lui viene portato al CAI, e nel CAI, in questo centro insomma che vi descrivevo, viene messo in atto un pestaggio vero e proprio da parte di un certo numero che è in via di definizione, si parla di 7 poliziotti, un vero e proprio pestaggio in cui lui viene ucciso letteralmente. A un certo punto però, vedendo insomma il fatto che questo signore, che ha 44 anni al momento dei fatti, non reagisce più, e viene portato dai poliziotti stessi in un ospedale di zona, e dove però arriva già morto, non c'è più nulla da fare ormai, non è più in vita Javier Ordóñez. Uno dei poliziotti ieri proprio ha testimoniato, distanziandosi dai fatti, e testimonierà contro i colleghi, e parla veramente di una scena di straordinaria brutalità, diciamo così, cioè di un pestaggio a sangue, quando addirittura la persona non reagisce più, non è più neanche in condizioni di parlare, e con questo poliziotto che un po' fa la regia del pestaggio, che dice: a me piace così, cioè io mi diverto così, no? Quindi anche con una maniera molto diciamo anche con un certo tratto di brutalità
sprezzante,
modo di essere fatto, sì, esatto, di disprezzo rispetto a quello che è, diciamo, il ruolo che dovrebbe avere la polizia, che invece in questo caso viene completamente meno. Qual è la questione? Però la questione è che c'è una storia di tensione a Bogotà in particolare, ma in generale in tutta la Colombia, fra la polizia e le persone civili. Quindi quando i video vengono fuori, che quasi immediatamente, quando viene fuori tutta la storia di Javier Ordóñez, la cittadinanza reagisce. C'era stato un precedente, tra l'altro, quindi c'è anche un'associazione che è stata costituita negli anni e negli anni precedenti, e che ha una storia di denuncia di questi abusi da parte della polizia. Comunque c'è una manifestazione spontanea che viene chiamata dalle reti, attraverso le reti, attraverso il passaparola, la gente si riversa in strada per protestare contro gli abusi di potere della polizia, e la cosa esce completamente fuori controllo, perché i poliziotti rispondono con una violenza senza limiti, sparano, escono armati e sparano in aria, sì, ma soprattutto sparano frontalmente, sparano contro i manifestanti. E durante questa situazione che si crea muoiono 10 ragazzi, e dico ragazzi non a caso, perché c'erano anche dei minorenni, e soprattutto sono giovanissimi, di 18, 19, 20 anni, il più grande ne aveva 27, quindi sono persone molto giovani che erano in strada, alcuni di loro nelle proteste, altri purtroppo neanche, cioè persone che semplicemente passavano e si trovano coinvolti in questa situazione di reazione aggressiva, violenta e indiscriminata contro la popolazione.
Abbiamo letto che in almeno 2 zone di Bogotà ci sono state proprio interruzioni alle forniture di elettricità, con interi quartieri al buio, dove i poliziotti in moto sparavano contro chiunque si trovasse in strada.
Infatti ci sono tantissimi video, perché le persone in Colombia sentono molto, cioè molto in profondità, perché la storia della Colombia è segnata da questo negare la verità. Quindi tutte le persone consapevoli che il giorno dopo, all'indomani, qualcuno avrebbe detto no, e sono stati i manifestanti che ci hanno attaccato, no? Cioè avrebbe scaricato la responsabilità sulle vittime, si sono sentiti in dovere di filmare, di raccogliere documentazione. E questa secondo me è una cosa nuova rispetto al passato, no? Cioè la gente sa che ci sarebbe stata una narrazione, fra virgolette, da parte della polizia, che avrebbe sicuramente colpevolizzato chi invece è stato vittima delle aggressioni. Invece questo non sta succedendo, o almeno non così facilmente, perché ci sono centinaia di video che sono state fatte pervenire anche al sindaco, cioè Claudia López, mm-hmm. e quindi diciamo che sarà più difficile mettere a tacere completamente la situazione come in altri momenti sarebbe stato possibile e anzi è stato fatto.
Ecco, infatti forse anche il ruolo, come dire, mediatico è stato fondamentale in queste mobilitazioni anche rispetto alla congiuntura specifica del coronavirus in cui le mobilitazioni sono state come dire sospese a causa della pandemia e invece in questo caso c'è stato appunto un irrompere diciamo di una protesta, di una rivolta probabilmente appunto permessa grazie a queste strategie anche comunicative di riprendere tutto, di postare
sì. Sicuramente il tema della pandemia c'entra in molti modi innanzitutto il modo in cui è stata gestita in Colombia la situazione emergenziale è stata gestita in una modalità di presenza quasi esclusivamente in termini repressivi da parte dello Stato che ha la popolazione provata da questo, cioè la pandemia e soprattutto il lockdown che in Colombia si sta protraendo all'infinito e adesso si è concluso ma ancora non si è tornati alle attività in pieno, è stato sostenuto da una forte repressione da parte della polizia, proprio la polizia si è occupata di questa repressione e aggiungo in assenza di misure di sostegno al reddito, di forme di tutela della popolazione, quindi la popolazione è letteralmente buone fette della popolazione sono letteralmente alla fame, cioè non hanno o sono dovute uscire in strada proprio perché dovevano tornare a guadagnare, perché letteralmente la crisi economica è gravissima, no? Quindi, in realtà se si può imputare qualcosa a Ordóñez è che quello che stava facendo è in violazione di alcune misure della quarantena, però c'è una sproporzione che è drammatica secondo me fra una risposta repressiva di tipo violento fino proprio all'uccisione e una violazione che in realtà è una violazione minore, no? Quindi è questa sproporzione che all'inizio è stata negata dalla polizia e che oggi viene fuori anche grazie a video audio, testimonianze. Anche questa è una cosa nuova, cioè il fatto che le persone siano disposte a rischiare la propria vita, perché in Colombia testimoniare questo vuol dire a rischiare la propria vita rilasciando testimonianze contro poliziotti, no? Quindi cioè, chi lo sta facendo, anche alcuni poliziotti devo dire che sono testimoni chiave di questa situazione, perché è uno dei poliziotti che era il CAI quello che renderà testimonianza e la sta rendendo in questo momento contro i propri compagni, cioè contro i propri come si direbbe, no?
Sì, commilitoni.
Insomma, sì. Quindi questa è una novità.
Rispetto proprio alla sproporzione di cui parlavi, prima accennavi a come il clima che adesso si è esacerbato in modo così radicale sia stato, come dire, fomentato dal periodo del lockdown nel quale ci sono stati decine e decine di massacri avvenuti contro persone indigene, contadini, donne, afrodiscendenti in diverse aree del paese. In un contesto di fatto impunità reale da parte della polizia.
Sì, assolutamente sì. Devo dire che il lockdown purtroppo è stato usato, la pandemia è stata usata innanzitutto come strategia repressiva, io non entro poi nel dibattito sul coronavirus in sé, come va gestito, ma in Colombia in particolare è stata proprio una buona scusa per attuare forme di repressione grave ovunque, no, nel paese. E secondo, c'è un problema di fondo, no? di ritorno nel paese di forze paramilitari in maniera massiccia che stanno riprendendo controllo su territori che dopo gli accordi sono stati lasciati in balia del nulla, nel senso che erano territori magari prima sotto il controllo delle FARC, le FARC si ritirano, questi territori restano nel vuoto, cioè perché non c'è una presenza, di nuovo non c'è una presenza dello Stato in termini di controllo e tutela della popolazione. Intanto cominciano di nuovo a risorgere e ad acquistare sempre maggior forza gruppi paramilitari e nel paese in generale. Queste forze si sa che storicamente hanno collaborato con settori del governo e con settori, certo, della polizia e dell'esercito, e in diversi contesti del paese si trovano situazioni, come vedevamo in tutti gli anni 90 e 2000, di massacri dove troviamo la partecipazione di entrambe queste componenti o solo della componente paramilitare. Di nuovo però si rimane un po' all'oscuro di questo, perché le cose sono state messe a tacere, perché diciamo coperte anche da tutto il tema della pandemia.
Ecco, ne approfitterei per prima di ritornare invece all'attualità, di cui ti vorrei ancora chiedere appunto gli ulteriori sviluppi magari delle ultime ore, e comunque anche parlare del fatto che le rivolte sono state contundenti, sono stati incendiati oltre 50 CAI, che sono questi luoghi, sì, di cui ci parlavi prima. Sì, esatto. Ne approfitterei adesso per chiederti un commento su questo continuum diciamo della violenza poliziesca, che in realtà si struttura tra Stato, militari e anche paramilitari. Se ci vuoi dare una, insomma, qualche riferimento storico di come anche si sia strutturata appunto questa dinamica in Colombia a fronte dei decenni di guerra civile passati.
Sì. Dunque, questa è una caratteristica ahimè pervasiva, che è storicamente presente da decenni nella storia colombiana, e che nasce soprattutto diciamo negli anni 90, anche fine anni 80, quindi insomma stiamo parlando di un tema che va avanti da parecchio, e nasce come all'interno di una serie di strategie messe in atto in Colombia per combattere il cosiddetto nemico interno, e dove c'è un'unione fra varie componenti sociali, componenti governative e militari, componenti dell'estrema destra e componenti dell'allora narcotraffico, no? Quindi c'era anche questa parte qua, e istanze internazionali, no? Quindi anche gli Stati Uniti, anche certe multinazionali, che cominciano a utilizzare corpi privati, mercenari, addestrati a tutela dei loro interessi, per fare quello che noi chiamiamo in spagnolo la guerra sucia, cioè il lavoro sporco, no? Quindi sostanzialmente l'eliminazione sistematica del nemico interno, cioè di chi queste fasce della popolazione ritenevano una minaccia contro il loro potere, contro il loro potere. Questo ha portato a criminalizzare non solo da un punto di vista formale e diciamo sociale visibile il dissenso, no? la critica sociale, i movimenti sociali, tutti i movimenti di denuncia, eccetera, ma anche, come dire, ad avere una forza oscura e silenziosa che passa un po' sotto traccia, perché non viene fatto in maniera aperta, ma viene fatto in maniera appunto nascosta, e una forza che in qualche modo, attraverso i massacri, attraverso le uccisioni selettive, attraverso la minaccia e l'intimidazione della popolazione, tiene sotto controllo il territorio in funzione di, appunto, di un mantenimento dello status quo, del potere di un'elite, diciamo, che ha interesse nel tenere sotto controllo il paese attraverso la paura, usando il terrore sostanzialmente. Quindi questo si è visto anche nelle proteste degli ultimi giorni, devo dire.
Prima di continuare sulle proteste e tornare, sì, appunto sull'attualità, dove anche Cecilia ti voleva fare una domanda, e ti volevo chiedere, perché secondo te questa c'è questa strategia dell'invisibilizzazione, no, dell'esercizio repressivo poi della forza e della violenza da parte delle forze dell'ordine o dei gruppi comunque ad essa collegati? Diciamo che in qualche modo ci si sta presentando stamattina, ma già nella realtà quotidiana, come un fil rouge, diciamo, della gestione del controllo territoriale. Volevo un tuo commento a proposito.
Sì, senz'altro, cioè questo è un tratto, diciamo l'alleanza, se vogliamo, fra esercito, governo e paramilitari è un tema molto molto presente nella storia colombiana, ed è un tema che connette, se vogliamo, tutti i vari momenti, e che lo troviamo incarnato, se vogliamo, nella figura di Álvaro Uribe, che non a caso continua a essere chiamato da tutti presidente, cioè da molti presidente, cioè Álvaro Uribe è ancora capo del Partito Democratico, se non capo, diciamo, del Centro Democratico, se non capo formale, capo sicuramente concettuale, dal carcere in questi giorni ha twittato che cosa si dovrebbe fare, mi viene da dire, no? Quindi dal carcere, da dove sta scontando, insomma, la sua detenzione, che non è in carcere. Comunque, questo mi viene da dire perché ci sono queste forze che in questo momento sono al governo, il Centro Democratico al governo, Ivan Duque è un uomo del Centro Democratico. Queste forze hanno sempre sostenuto politiche repressive, esplicitamente, una politica di guerra totale contro qualsiasi componente della società, e qua non mi riferisco solo alle guerriglie, ma anche componenti politiche non armate della società che si siano opposte o che abbiano proposto visioni della società diverse da quella del Centro Democratico, magari di sinistra, magari anche solo di tutela dei diritti umani, anche senza entrare proprio nella materia politica, e rispetto a queste persone si sono attuate politiche repressive, ma a livello di portarci a parlare di un genocidio politico vero e proprio, no? In Colombia questa è stata la modalità, l'eliminazione fisica dell'avversario, l'eliminazione fisica del nemico. Oggi però questo concetto di nemico si sta allargando a tal punto che finisce per comprendere chiunque sostanzialmente non segua le direttive governative, tant'è che nelle manifestazioni c'erano queste pancarte, no? queste scritte che secondo me sono molto eloquenti, che dicono: essere colombiano in Colombia è come essere nero negli Stati Uniti. Cioè la popolazione civile si sente discriminata dalle componenti governative, dalle forze dell'ordine e da chi in teoria dovrebbe tutelarle, e invece si sente da queste perseguitata, perché si tratta proprio questa della situazione.
Quindi, a proposito di quello che stavi dicendo, un altro cartello che ho trovato particolarmente emblematico era di un manifestante che scriveva: questo non è un paese, questa è una fossa comune, con un inno nazionale che richiama appunto...
È dolorosissimo, ma richiama e riporta l'attenzione il fatto che questi non sono fatti isolati, non sono eventi puntuali, non è la mela marcia, no? Se vogliamo usare una metafora, ma purtroppo è una situazione di violenza strutturale che c'è all'interno delle forze dell'ordine, delle forze militari, e che da lì si allarga e diventa anche, come dire, qualcosa che è pervasivo e capillare nella società. Il problema del paramilitarismo, che in questo momento è in una crescita, diciamo, vertiginosa, e non è scollegato da una storia di collaborazione fra paramilitarismo ed esercito, no? Cioè, certo, i paramilitari sono usciti poi fuori dal controllo totale dell'esercito, come capita con queste forze, però c'è comunque alla base una connivenza, una profonda e grave anche corruzione all'interno anche di realtà internazionali, qua mi viene in mente il caso Paciolla, che sono in qualche modo all'interno di queste dinamiche di silenzio, di giochi di interessi, di utilizzo delle informazioni in maniera, diciamo, strategico, che poi ovviamente si risolve poi con forme di violenza, no? Quindi penso per esempio alla commissione di verificazione, che adesso è proprio dell'ONU, quindi istituzione che dovrebbe essere super partes, non dovrebbe essere all'interno di tutte queste dinamiche, ma poi con il caso Paciolla e con tutto quello che ne è emerso vediamo che invece non è al di fuori, non è super partes, no? Ci sono dei problemi anche lì dentro. Questa corruzione è ciò che rompe il patto fra cittadinanza e Stato, è ciò che fa sì che i CAI siano il simbolo fisico, il simbolo del quartiere di quella rottura, ed è proprio per questo che la violenza e diciamo la protesta anche nelle sue forme più estreme si è riversata contro il CAI, perché le persone non si sentono protette dal CAI, al contrario, si allontanano, li considerano luoghi da evitare, luoghi pericolosi, quindi hanno un significato sociale totalmente e radicalmente opposto di quello che doveva essere inizialmente il loro significato, o almeno che si...
Nelle intenzioni...
Ma certo. No, nelle intenzioni questo era, però nelle parole si diceva devono essere un modo per avvicinare il poliziotto al cuore, il poliziotto di quartiere, dal volto gentile, eccetera, che gioca a calcio con i bambini, sì, ma non era quella la realtà di fondo, e la realtà era il controllo militare sul territorio, e questo negli anni si è esasperato al punto che è diventato proprio, insieme alla corruzione, sono diventati luoghi di spaccio, luoghi di violenza, luoghi di abuso, e ovviamente non si può dire il 100% dei poliziotti sono così, ma anche lì una vignetta, di nuovo attorno alle proteste di questi giorni, una vignetta che sta circolando e un bambino corre con il papà, corre che trascina un bambino per scappare da due poliziotti, mentre gli dice: ricordati figlio che non tutti i poliziotti sono cattivi. Allora papà, perché corriamo? Dice il bambino. E papà risponde: perché da lontano sono tutti uguali, no? Quindi c'è questa percezione che l'eccezione è il poliziotto buono, non il poliziotto cattivo. Mi viene da dire che è una percezione molto problematica,
chiarissima,
che parla del rapporto con l'autorità che si è sedimentato non in giorni ma in decadi, ecco questo.
Chiarissima. In chiusura ti chiederei un commento su quello che accade oggi, nel senso che nel frattempo, a fronte delle giornate di protesta, i due poliziotti, da quanto mi risulta, sono stati solamente per ora sospesi per 3 mesi e il caso dovrebbe essere seguito dal tribunale militare che potrebbe garantire di fatto l'impunità per i poliziotti. Ci sono ulteriori sviluppi e anche dal punto di vista delle mobilitazioni di piazza ci sono appunto ulteriori...
Le mobilitazioni proseguiranno, nel senso che ci sono manifestazioni convocate praticamente ovunque nel paese. Uno dei temi è proprio quello, cioè la richiesta che non sia il tribunale militare ma la giustizia ordinaria occuparsi dell'indagine e del giudizio poi successivo dei vari imputati. Questo forse è uno dei nodi più importanti, perché se la cosa rimane all'interno del tribunale militare, l'impunità, come dicevi tu giustamente, sarà probabilmente la risposta, l'unica risposta, magari mascherata con qualche sospensione, con qualcosina così, ma per il resto probabilmente non si farà vera chiarezza sui fatti. C'è però da dire che siccome c'è tutto un movimento mediatico molto forte, anche la sindaca di Bogotà ieri per esempio ha portato i video delle proteste che le sono arrivati, insomma c'è una spaccatura anche fra la gestione di Bogotà e Iván Duque e nell'approccio, quindi come dire non c'è ecco, forse questa è una novità rispetto al passato, no? Non c'è un blocco unico di governo, ma oggi nel governo sono rappresentati anche settori diversi, settori che sono interessati a far emergere la verità e quindi si stanno muovendo perché non si vada verso il tribunale militare, perché ci sia per una volta giustizia per queste persone. Quindi le proteste adesso, una delle richieste importanti è quello, ci auguriamo che si possa arrivare da qualche parte, che effettivamente si faccia così. E c'è poi oggi i titolari dei giornali riguardano questo tra virgolette super testimone, un linguaggio un po' giornalistico, che è uno dei poliziotti che era all'interno del CAI e che ha raccontato, con tanto di documentazione fotografica e video, che è importantissimo, quello che è successo dentro il CAI, perché prima c'era solo il racconto di chi è stato partecipe del pestaggio, che ha raccontato robe molto molto edulcorate di che cosa è successo. Invece adesso ci sono proprio i video di questo qua, che ha rotto un po' questo patto di silenzio interno, ha fatto delle riprese ed è uscito a testimoniare. Quindi tutte le prime pagine sono state la testimonianza di quest'uomo, che potrebbe in qualche modo influenzare il decorso, il percorso anche giuridico che seguirà questo caso, che è quello che ci auguriamo. Io credo che se una cosa possiamo augurarci in questo momento è che di nuovo, come negli scioperi dello scorso anno, la cittadinanza possa continuare a farsi sentire e anche che ci sia una sorta di pressione, attenzione internazionale rispetto al caso colombiano, perché l'attenzione mediatica internazionale è una tutela per chi là sta rischiando tanto dar voce a queste problematiche, a queste tematiche, no? Qua noi ne possiamo parlare in questi termini perché siamo lontani, lì la paura è molta, quindi io credo che questa attenzione che c'è a livello internazionale, gli articoli che stanno uscendo eccetera, sono un modo per sostenere chi in questo momento sta rischiando tanto nello scoperchiare una pentola di corruzione, di violenza che ha bisogno proprio di essere scoperchiata. Quindi quello che ci auguriamo è questo.